Nell'estate del 1976, un ragazzino di 14 anni si presentò in un garage di Los Altos per un colloquio. Non aveva mai scritto una riga di codice in vita sua. Lo assunsero per $2 all'ora, part-time, a svolgere tutto quello che i cofondatori non avevano voglia di fare. Rispondere al telefono, preparare la documentazione, fare le demo del computer ai curiosi che passavano. L'azienda aveva 3 mesi di vita, non fatturava niente e si chiamava Apple. Il ragazzino si chiamava Chris Espinosa. 50 anni dopo, nell'estate del 2026, quello stesso ragazzino ha 64 anni. Apre il suo Mac al mattino, si collega al repository di TVS e scrive codice per l'ottavo CEO della sua vita. Non è mai andato via e se mi seguite fino in fondo capirete perché. Sigla. Fate una cosa. Provate a ricordare il nome dell'ultimo amministratore delegato dell'ufficio postale della vostra città. Non ci riuscirete. Non perché non sia importante, lo è per chi ci lavora, ma perché nella testa di chi non sta nella stanza dove si prendono le decisioni, il nome del capo è sempre meno importante del funzionamento delle cose. Eppure, da lunedì scorso, abbiamo passato giorni a parlare di Tim Cook e di John Ternus, di lettere pubbliche, di silenzi strategici, di stili manageriali, e abbiamo ragione di farlo per chi segue Apple. La successione, in fondo, è l'evento dell'anno. Ma c'è una storia che questa settimana mi ha fatto fermare a pensare e che quasi nessuno sta raccontando. Non è la storia di chi arriva, non è la storia di chi se ne va, è la storia di chi non se n'è mai andato. Chris Espinosa non è un nome che fa titoli. Non lo trovate sulla copertina di Wired e non lo invitano ai keynote. Non ha un account Twitter verificato, non ha un libro in uscita e non ha un'agenzia di speaking che lo vende ai congressi. Quello che ha Espinosa sono 5 decenni di codice Apple sulle spalle. Steve Wozniak lo conobbe quando Espinosa aveva 13 anni, attraverso un amico comune. Gli mostrò l'Apple One, un circuito assemblato a mano. Quella cosa che all'epoca nessuno capiva se fosse un giocattolo o un'invenzione. Espinosa rimase ore a guardarlo. L'estate dopo Steve Jobs lo assunse. E non lo assunse, attenzione, per gentilezza né come stagista. Jobs non era tipo né da gentilezze né da stagisti. Lo assunse perché gli serviva qualcuno che scrivesse i manuali utente in inglese decente. Espinosa a 14 anni sapeva scrivere. Ed era tutto quello che Apple stava cercando in quel momento. Poi arrivò il 1981 e Espinosa si era iscritto a Berkeley. Jobs lo chiamò personalmente al telefono e gli chiese di abbandonare l'università per lavorare in Apple a tempo pieno. C'è una generazione intera di imprenditori della Silicon Valley che ha lasciato il college dopo aver fondato la propria startup. Espinosa invece lasciò Berkeley per il suo datore di lavoro. È una delle poche persone al mondo ad aver fatto drop out dall'università dopo essere già stato dipendente dell'azienda per cui avrebbe continuato a lavorare. E da quel momento, da quella telefonata a Berkeley, novembre 1981, Espinosa non ha più lasciato Apple. Ha visto entrare ed uscire 5 CEO, tra Jobs e Cook. Ha scritto codice per il Macintosh, per HyperCard, per Apple Script, per Xcode, per iOS. Ha lavorato a progetti che Apple ha lanciato, come iTunes e Family Sharing, e a progetti che Apple ha abbandonato e nessuno ricorda più. Ha passato interi anni in team il cui output è stato cancellato. Ha passato altri anni in team il cui output è diventato il prodotto più venduto al mondo. Stesso stipendio, stesso beige, stesso posto auto. Espinosa ha raccontato al New York Times questo mese una battuta che è diventata virale tra gli ex colleghi. sono troppo costoso da licenziare, ha detto Spinoza. La liquidazione che Apple dovrebbe pagarmi per mandarmi via costerebbe più dello stipendio che mi paga adesso. È una battuta certamente, ma è anche mezza verità. L'altra mezza verità è più semplice. E Spinoza non è mai voluto andare via da Apple. Pensiamo per un momento a quanti capi ha avuto Spinoza nella sua carriera. 7 CEO prima di Ternus. Il primo lo cacciarono dopo che aveva licenziato 40 persone in una mattina. Il secondo cedette l'incarico dopo meno di 3 anni. Il terzo fu il primo a cacciare Jobs dall'azienda di Jobs stesso. E il quarto cercò disperatamente di vendere Apple a IBM e non ci riuscì. Il quinto riportò Jobs a casa e Jobs lo ringraziò prendendogli il posto. Il sesto, Jobs stesso, morì dopo aver portato Apple dal baratro alla capitalizzazione più grande del mondo. Ed il settimo Cook è uscito lunedì di questa settimana con una lettera di 800 parole. Ogni volta che uno di loro entrava in azienda o ne usciva, e Spinoza era alla sua scrivania. Ogni volta che uno dei grandi annunci di Apple veniva fatto, e Spinoza lo guardava in streaming dalla sua stanza, probabilmente con un caffè in mano. Quando Jobs morì nell'ottobre del 2011, e Spinoza aveva 49 anni e stava lavorando su un progetto di cui, se gli chiedete oggi, non ricorda nemmeno il nome. Quando Cook diventò CEO, Spinoza non fu invitato alla cerimonia interna. Cook non lo conosceva personalmente. A settembre, il primo giorno di Ternus, probabilmente Spinoza sarà alla stessa scrivania, aprirà lo stesso Mac e prenderà lo stesso caffè, scrivendo del codice. È una cosa che sembra banale, ma non lo è, perché in un'industria dove il tempo medio di permanenza in azienda è inferiore a 2 anni, e dove i titoli dei giornali sono dedicati a chi cambia azienda ogni 18 mesi per un aumento del 20% ed una stock option migliore, 49 anni di stipendio accreditato dallo stesso datore di lavoro sono una statistica che non ha più senso. Non è più fedeltà, è una categoria estranea al vocabolario del lavoro contemporaneo. Eppure esiste, e non è un caso isolato, è il tratto distintivo di un certo tipo di Apple. Quella che scrive codice senza che nessuno la veda. Quella che si trasmette da anziano a giovane attraverso un processo che non è mai stato formalizzato, ma che funziona da 5 decenni. Mi sono chiesto, durante la settimana, cosa significasse concretamente questa continuità. E la risposta mi è arrivata mercoledì pomeriggio, leggendo le note di rilascio di iOS 26.4.2. Un aggiornamento di sicurezza, piccolissimo. Una sola riga nella release note, che dice: le notifiche marcate per la cancellazione potevano essere conservate sul dispositivo. Bug corretto. Chi ci ascolta ricorderà il tema, l'abbiamo raccontato nelle puntate dell'11 aprile, la storia dei messaggi Signal che l'FBI era riuscita a recuperare. Apple non aveva commentato allora e non ha commentato adesso, ha solo pubblicato un fix. E qui c'è il punto. Quel fix non lo ha scritto Cook e non lo scriverà Ternus. Quel fix lo ha scritto un ingegnere che nessuno di noi conosce, in un ufficio di Apple Park dove non ci siamo mai stati e sotto un manager che non è mai apparso in un keynote. Quell'ingegnere potrebbe benissimo essere Chris Spinoza stesso, potrebbe essere un suo collega di 25 anni che oggi imita il modo in cui Spinoza affronta una review di codice. In entrambi i casi, il fix è il risultato di qualcosa che non si vede e non si celebra. Il lavoro, insomma, quotidiano di un'azienda ingegneristica matura. La lettera di Cook di lunedì scorso conteneva 800 parole e non un singolo numero. Il fix di iOS 26.4.2 contiene 17 parole è una riga di codice. Le due cose non sono sullo stesso livello. Una ha fatto 5 giorni di titoli, l'altra ha protetto milioni di iPhone. Indovinate quale conta di più. Nella stessa settimana in cui tutti guardavano la lettera, Mark Gurman ha fatto un'apparizione in un podcast tech e ha rivelato una cosa grossa. Apple sta lavorando a 6 nuove categorie di prodotti. Non aggiornamenti, attenzione, categorie. Prodotti che oggi non esistono nel catalogo Apple e che, se Gurman ha ragione, usciranno nei prossimi 2 anni. Ve ne dico solo 3. Un paio di occhiali smart, un robot da tavolo con un braccio motorizzato e una telecamera di sicurezza. 3 categorie in cui Apple non è mai entrata. 3 scommesse che Ternus, quando si siederà ufficialmente alla scrivania, dovrà portare a casa. Costruire 3 prodotti in 3 categorie nuove, come gli occhiali, i robot e la sorveglianza domestica, non lo fa Ternus, non lo ha fatto Cook, ma lo fanno migliaia di ingegneri che oggi probabilmente hanno 35 anni e sono entrati in Apple da 10. Alcuni di loro hanno imparato a lavorare da persone come Spinoza e alcuni di loro, fra 15 anni, saranno le Spinoza del 2041, gente che ha visto passare 4 CEO e che continuerà a scrivere codice nella stanza sotto, nel silenzio. E questa la vera continuità. Non la lettera, non la successione, la catena ininterrotta di persone che si insegnano il mestiere a vicenda, mentre al piano di sopra si cambiano i nomi sulla porta. C'è una voce questa settimana che vale la pena registrare. Viene da fuori Apple. Il CEO di Perplexity, l'azienda di intelligenza artificiale che da 2 anni sta cercando di sostituire Google nella ricerca, giovedì ha detto una cosa che nessuno si aspettava. Ha detto letteralmente che l'iPhone non viene distrutto affatto dalla AI e ha aggiunto una frase che per me vale l'intera intervista. Apple, dice il CEO di Perplexity, ha la capacità di prendersi tempo e fare le cose che vuole fare. La capacità di prendersi tempo. Parola per parola, se volete, la biografia di Chris Espinosa, 50 anni di tempo. La prova vivente che il tempo in un'azienda non è un nemico da battere, è un alleato da accumulare. Vi lascio con una sola immagine. Il 1 settembre, quando Ternus si siederà ufficialmente nell'ufficio da CEO al 4° piano di Apple Park, da qualche parte nell'edificio, non al 4° piano, ma molto più in basso, in un'ala meno fotografata, ci sarà un uomo di 64 anni che non avrà partecipato a nessuna cerimonia, non avrà ricevuto nessuna email ufficiale di benvenuto al nuovo corso e probabilmente non sarà nemmeno in ufficio quel giorno. Ma il giorno dopo, quello dopo ancora, Chris Espinosa accenderà il suo Mac, aprirà un editor e comincerà a lavorare, come ha sempre fatto. È il 50° anno che fa questa cosa ed è l'8° CEO che lavorerà per lui senza saperlo. Perché il punto, e lo dico molto piano, è la cosa che volevo dirvi quando ho iniziato questa puntata. Il punto è che Espinosa non lavora per Ternus, non lavorava per Cook e non lavorava nemmeno per Jobs. Lavora per il codice, lavora per il sistema operativo, lavora per l'oggetto che esce dallo stabilimento di Foxconn e arriva a casa di qualcuno che non ha mai sentito nominare Chris Espinosa. I CEO pongono domande. I CEO prendono decisioni. I CEO scrivono lettere, danno interviste e lasciano l'azienda dopo 15 anni con sole 800 parole di ringraziamento. Ma i prodotti, le cose che uno tiene in mano, che accende ogni mattina, che regala a Natale, i prodotti li scrivono persone come Spinosa, un commit alla volta per 50 anni. Apple nel 2026 ha un catalogo così pieno che un intero ecosistema di 10 prodotti base, un telefono, un Mac, un iPad, un orologio, un paio di cuffie e un Apple TV, costa meno di un singolo MacBook Pro di fascia alta. È un ribaltamento strutturale che nessuna lettera di Cook ha annunciato. È successo piano, gradualmente, un trimestre alla volta, mentre nessuno guardava da quella parte. La prossima volta che qualcuno vi dirà che Apple è nei guai perché Cook se ne sta andando, ricordatevi di Chris Espinosa, del ragazzino che nel 1976 rispondeva al telefono per $2 all'ora e che nel 2026 scrive ancora codice nello stesso posto. Di un uomo che ha visto passare 8 capi e non si è mosso di un metro. Finché ci sarà gente come lui nei corridoi, gente che sa come si fanno le cose perché le ha fatte 50 anni senza mai stancarsi, Apple starà bene, a prescindere da chi firma le email del lunedì mattina. Io sono Costantino e questo era Il Morso. Se vi è piaciuta questa puntata, per favore lasciate un like ed iscrivetevi per non perdervi nessuna novità. A presto!